Radio Immagina.
Per quanto riguarda gli approfondimenti di questo venerdì, torniamo a parlare della partita per le amministrative, di quello che accadrà domenica prossima. Ricordo che i seggi saranno aperti dalle 7 del mattino alle 23, sarà un election day perché si voterà anche per il referendum sulla giustizia. Ne approfitto fra l'altro per ricordare che lunedì prossimo ci sarà anche uno speciale che Radio Immagina dedicherà a partire dalle 13 proprio al voto sui referendum, e poi dalle 17 ci occuperemo solo delle amministrative con molti ospiti. Buon pomeriggio e bentornata nei nostri studi all'onorevole Cecilia D'Elia, ben trovata.
Buon pomeriggio a voi.
Grazie per essere. Ci sarà anche lei lunedì prossimo con
sì,
noi, sì.
Va bene.
Ah, perfetto,
comunque
benissimo.
Sono qui.
Benissimo, arruolata in diretta, lo ricordo, è la portavoce della Conferenza Nazionale delle Donne Democratiche e responsabile della parità nella segreteria. Abbiamo molti temi quest'oggi da discutere insieme. Ci raggiungeranno in diretta anche altre ospiti. Intanto leggo qui sul sito della Repubblica, onorevole D'Elia, questo titolo: stipendi, gli italiani guadagnano 15 euro in meno dei tedeschi e la Germania porta 12 euro la paga oraria minima. Questo ci riporta tutta la discussione poi sul salario minimo, questo grande problema. Si riuscirà a dare una risposta secondo lei? In che termini?
Io penso che dobbiamo, che questo tema è ora di affrontarlo seriamente. C'è una grandissima questione salariale in questo paese, con delle grandi differenze tra l'altro anche tra i generi. Quindi una questione salariale che io penso interessi tantissimo anche l'occupazione femminile. C'è tantissimo lavoro precario, part time involontari, e questo è molto lavoro femminile e giovanile. Ed è abbastanza surreale il modo in cui si discute appunto del lavoro, del costo del lavoro e della questione salariale. Anche perché nessuno vuole mettere in discussione la contrattazione. C'è una proposta del ministro Orlando sul salario minimo che va in questa direzione, quindi salvaguardando anche il potere contrattuale, il ruolo dei sindacati, insomma. Quindi però è un tema che è necessario affrontare, che tra l'altro serve anche a chi produce, perché aiuta anche il mercato interno, la possibilità, il potere d'acquisto delle famiglie, delle persone, la possibilità di comprare beni, ma soprattutto c'è un tema enorme di qualità della vita, e il Covid ha lasciato grandi ferite anche sociali. Ci sono settori della nostra società che pagano un prezzo più alto, la guerra ahimè sta portando, no, anche inflazione, caro vita, e quindi non è possibile non ripartire.
Sì, sono tutti elementi che si intrecciano, D'Elia. Perché una discussione surreale, lei diceva?
Appunto, perché sembra che non è mai tempo di guardare ai salari delle persone, che è anche un modo per non riconoscere il valore del lavoro. La cosa vera di questo paese, con cui questo paese fa fatica, è riconoscere che poi è il lavoro che produce, è il lavoro che crea ricchezza. E tutti i lavori, anche quelli che sembrano meno nobili. Mi sembrava che i primi giorni del lockdown, del Covid, avessero su questo creato anche una grande consapevolezza tra le persone.
Diciamo,
no?
Che è durata poco poi, no?
No, sulle gerarchie dei lavori, e anche abbandonare questa idea del successo facile, perché il lavoro poi significa impegno. Poi tutti i lavori servono, però tutti i lavori vanno riconosciuti per il loro valore. Non è possibile avere un lavoro e non riuscire ad arrivare a fine mese. Questo è un tema enorme, proprio... E tra l'altro è una trappola per tantissime donne, perché a quel punto non conviene, no? Siccome le donne fanno tanto lavoro gratuito che garantisce lavoro di cura, lavoro familiare, lavoro domestico, e tante neanche lo cercano il lavoro, perché poi non hai soldi, no? non ti dà una vera autonomia economica, ti servono altri soldi magari per avere una babysitter, cioè c'è un proprio, e quindi questa è una grande ingiustizia del paese. Ed è bene che il salario minimo sia all'ordine del giorno, non solo perché ce lo chiede l'Europa, appunto, ma perché ci sono 3,5 milioni di lavoratori poveri.
Assolutamente. La posizione Confindustria,
appunto,
come dire,
è questo che trovo surreale. Cioè, io penso che noi dobbiamo non si può dire ah, il cuneo fiscale, cioè, noi siamo pronti a discutere anche del cuneo fiscale, l'abbiamo detto più volte, ma il tema dei salari è un tema, e tra l'altro ha un valore generale, come ho detto, non riguarda solo poi le lavoratrici e i lavoratori, riguarda il benessere complessivo.
Certo, è chiaro. Senta, tutto questo come si intreccia poi con la campagna per le amministrative? Perché insomma immagino che anche questo poi sia, no, una parte del dibattito, guardando ai comuni più o meno grandi.
Perché noi siamo in campo con una coalizione larga, e le parole di questa coalizione, l'idea di questa coalizione sono parole che hanno appunto, che guardano al lavoro, alle lavoratrici e ai lavoratori, guardano alla qualità della vita, allo stare insieme, alle differenze, alla solidarietà. Cioè, quindi scegliere questo campo significa guardare da questa parte, insomma. Quindi io credo che sia molto importante, come sia molto importante che noi, a differenza di altre fasi del Partito Democratico, confermiamo il fatto che lavoriamo su coalizioni inclusive. Sappiamo di non bastare a noi stessi, sappiamo della, noi siamo sicuramente
il grande tema del campo largo, no?
Sì, che si costruisce chiaramente a partire dai contenuti, dall'idea di città che hai, dalle cose che condividi, ma noi siamo già al governo, no?
Che è l'esatto contrario di quello che accade nel 2017, no? Lì la scelta fu esattamente opposta, si decise di, come dire, di giocare da soli la partita,
che è sempre stata una scelta non felice, l'autosufficienza. Un conto è riconoscere al Partito Democratico di essere la grande forza attorno alla quale si costruisce la coalizione, siamo presenti in tutte le città in cui si va al voto, siamo un punto di riferimento essenziale. Io stessa mi sono avvicinata al Partito Democratico nel 2018, quindi no. Però riconoscendo il valore di questa forza politica, oggi ne sono la dirigente. Ma il tema è, però, per vincere tu devi costruire coalizioni, ma non solo tra forze politiche, che non sono solo, no, l'accordo tra gruppi dirigenti, ma mettono in campo il civismo, le associazioni, chi fa politica nei territori, chi si muove attorno a beni comuni e li garantisce. Cioè, io penso che nell'idea di campo largo c'è anche un'idea ricca di politica, che è un po' quella che il segretario ci ha fatto mettere in campo anche col percorso dell'Agorà, cioè vedere la politica non solo dentro di noi, ma anche nell'associazionismo, nei singoli cittadini e cittadine impegnate. Io ho visto queste cose anche girando in questa campagna elettorale, lì dove appunto ci sono queste coalizioni, è successo qualcosa. Poi è un appuntamento difficile, tante di queste città sono amministrate dalla destra.
Ecco, allora si fermi su questo punto, perché una delle città amministrate dalla destra è per esempio L'Aquila, no? Dove c'è un sindaco uscente per Luigi Biondi che se la vedrà con la candidata del centrosinistra Stefania Pezzopane, che noi abbiamo in collegamento e che ringrazio. Bentornata a Radio Immagina.
Un caro abbraccio, un saluto a tutti e a tutti. Ciao Cecilia.
Ciao Stefania.
Eccoci
forza.
Qua. Allora, intanto ci può raccontare un po' qual è l'atmosfera oggi all'Aquila, a poche ore dal voto? Perché poi, insomma, stasera a mezzanotte la campagna elettorale si chiude.
Sì, la campagna elettorale è stata molto ricca, molto viva, anche molto emozionante dal mio punto di vista. E questa sera chiudiamo in una piazza simbolica, che è Piazza Nove Martiri Aquilani, è lì che sono ricordati i ragazzi che furono fucilati dai nazifascisti tanti anni fa, ma ancora oggi c'è bisogno di ricordarli, perché la nostra città è una città di storia democratica e questa storia non è ben rappresentata da un sindaco che fino al 2017 era un iscritto, un dirigente di Casa Pound. E noi veniamo da una sconfitta, quella di 5 anni fa, molto dolorosa, perché avevamo raggiunto la vittoria quasi al primo turno, l'avevamo sfiorata. Ci fu un ballottaggio disastroso in cui emersero delle divisioni nel centro-sinistra, e anche perché il vento stava cambiando, e perdemmo. Da allora abbiamo una pessima amministrazione che però ha fatto pandan e filiera con l'amministrazione regionale, anch'essa retta da un presidente di Fratelli d'Italia. E l'approccio del centrosinistra poteva essere quello di una linea, come dire, un po' rinunciataria, perché comunque la destra in questi anni ha mal governato ma ha gestito tante risorse, risorse della ricostruzione, risorse della post pandemia, risorse del PNRR, e quindi ha creato e forgiato a sua misura un sistema di potere. E l'approccio poteva essere rinunciatario, nel senso di dire è difficile vincere, facciamo una battaglia di retroguardia, oppure attivo, e alla fine è prevalso diciamo lo spirito attivo, combattivo, e abbiamo deciso di metterci in campo in maniera forte e abbiamo costruito un campo largo. Pochi ci scommettevano, invece alla fine la mia coalizione è una coalizione con 6 liste, e dentro questa coalizione, oltre le 6 liste, ci sono movimenti, partiti, liste civiche e gruppi civici, fino a 14 tra le diverse sigle. Abbiamo tutta la sinistra, tutta la sinistra, non c'è nulla che diciamo vada oltre la nostra coalizione. Abbiamo i 5 Stelle, abbiamo Demos, abbiamo una lista civica in cui c'è anche il segretario e coordinatore di Italia Viva, candidato, ex diciamo consigliere uscente, abbiamo una bella lista del Partito Democratico con i consiglieri uscenti ed altre figure e personalità cittadine, e abbiamo una lista 99 L'Aquila, dove ci sono dentro i socialisti, Italia dei Valori, Europa Verde, e poi abbiamo insomma, dentro la lista cosiddetta L'Aquila Coraggiosa, abbiamo Articolo 1, Sinistra Italiana, una formazione civica molto importante che in altre vicende elettorali era sempre andata da sola, non si era mai riconosciuta nel centro-sinistra. Quindi abbiamo
una grande squadra, onorevole Pezzopane. Deria, lei è stata di recente all'Aquila, se non ricordo male.
Sì, noi siamo andate, non sono andata sola, sono andata con altri parlamentari, sì. Chiara Braga della segreteria nazionale, ma Patrizia Brestipino, Morani.
Che situazione ha trovato? Che città ha trovato?
Partiva proprio la campagna elettorale di Stefania. Io voglio dire, appunto, come diceva Stefania Pezzopane, si poteva rinunciare, no? Perché sì, appunto sono città governate dalla destra, non solo L'Aquila, tanti soldi gestiti, ma aver deciso di candidare una parlamentare importante come Stefania, che ha una storia importante in quella città, per tanti di noi Stefania è L'Aquila, no? Le immagini, era presidente della provincia quando
la ricordo,
terremoto,
i tempi del terremoto, certo.
E poi noi siamo andati insieme e c'erano tante donne, c'erano le donne della Conferenza delle Democratiche dell'Abruzzo e altre donne. Questo lo voglio dire perché è stata un po' la novità in questa campagna elettorale. E in tante città più donne,
una grande novità, no,
e anche altre, non solo il numero delle sindache, sì, candidate, ma anche il fatto che altre donne, altre sindache si sono spostate per andare a sostenerle, e quindi dando valore alla scelta politica che il Partito Democratico ha fatto di investire, perché come giustamente ha sottolineato il segretario Ricoletta quando le abbiamo presentate, quando hai la norma del riequilibrio a doppia preferenza, le donne ci sono. Quando si tratta della posizione apicale è una scelta, cioè certo, tu riconosci che vale quella persona. E quindi questa cosa è stata vista e valorizzata. Ho visto cose alla Spezia, in Toscana, la Conferenza delle Democratiche, le sindache che si sono spostate, la presidente Cuppi che è andata in Varese, che è una sindaca anche lei. Quindi io credo che è successo un fatto, cioè la rete delle donne si è mossa attorno a queste candidature, credo che sia molto importante. Stefania in particolare credo abbia sentito attorno a sé il calore delle altre parlamentari.
Sì, immagino sia così. Saluto anche Patrizia Manassero, è la candidata del centro-sinistra a Cuneo, benvenuta a Radio Immagina, grazie per essere con noi.
Grazie, buongiorno a tutte e tutti.
Sono subito da lei. Pezzopane, un'ultima domanda. Il problema della ricostruzione all'Aquila, ho visto insomma che il sindaco uscente Biondi ha fatto poco soprattutto dal punto di vista delle scuole, ho letto insomma di recente, lì resta un grande problema?
Assolutamente sì, è una delle mie priorità la ricostruzione delle scuole. Dopo 13 anni, tante promesse e 5 anni fa una campagna elettorale smodata e scorretta che fu fatta dall'allora candidato, poi diventato sindaco, campagna elettorale in cui aveva promesso che entro pochi mesi avrebbe ricostruito le scuole. In realtà le uniche due scuole ricostruite sono antecedenti alla sua amministrazione. In questi 5 anni non è riuscito a completare nessuno dei progetti iniziati, addirittura non ha nemmeno deciso la localizzazione, volendo cambiare quello che era stato predisposto dalla precedente. Quindi questo è uno dei cavalli di battaglia, assieme alla ricostruzione materiale pubblica dei teatri, delle sale di comunità, delle chiese che ancora non sono ricostruite. E poi c'è la ricostruzione economica e sociale. Noi abbiamo una grande opportunità data proprio dal nostro governo, che nel PNRR ha inserito un fondo speciale per le aree terremotate, il cosiddetto fondo complementare sisma. Anche su questo c'è stato un approccio clientelare di spacchettamento delle risorse senza una strategia. Noi invece puntiamo a un rapporto con Roma, è venuto qui il sindaco di Roma Gualtieri, abbiamo fatto una grandissima iniziativa, puntiamo a un patto per l'Aquila, uno strumento di sviluppo da stipulare con il governo nazionale, con le competenze europee, con la regione, in cui si stabilisce la mappa strategica e lì devono andare a finire le risorse. Quindi un grande processo di innovazione.
Perfetto, onorevole Pezzomare, vabbè, intanto in bocca al lupo naturalmente. Naturalmente aspettiamo anche lei lunedì nel nostro speciale a partire dalle 17, va bene?
Benissimo, grazie.
Grazie, un saluto
ciao,
all'Aquila,
Stefania.
Presto,
bocca
arrivederci. Allora, Patrizia Manassero, lo ricordo ancora, candidata sindaca a Cuneo. Lei è molto conosciuta in città, lo ricordo, insomma, per chi non conoscesse la sua storia. Lei è stata consigliere comunale, è stata assessora al bilancio tra il 2002 e il 2007. C'è un sindaco uscente di centrosinistra che è Federico Borgna, che nel 2017 si fermò poco sotto il 60% dei voti. Qual è la situazione oggi?
Ma allora, la situazione, siamo, come dire, a poche ore dalla chiusura di una campagna elettorale dove naturalmente io sono candidata sindaca a Cuneo. Sarebbe per noi, per questa città, la prima volta di una guida femminile, cosa che responsabilità che sento fortemente.
Immagino.
E la coalizione che mi appoggia è la coalizione che sta governando, quindi noi ci sentiamo in questo momento una responsabilità fortissima, che è quella che anche il presidente Sergio Mattarella ha richiamato nel suo messaggio del 2 giugno alla popolazione attraverso i prefetti, che è quella di cogliere appieno l'opportunità che questa stagione straordinaria di fondi del PNRR ci propone, che non è solo intervento di recupero edilizio, distribuzione di risorse sul territorio, ma attraverso la riqualificazione e rigenerazione anche la trasformazione sociale delle nostre città. Cuneo è una città che vanta una lunga storia di governo del centro-centrosinistra, un governo positivo che proprio attraverso la capacità di cogliere l'opportunità di risorse comunitarie piuttosto che nazionali, ha già all'interno della propria città la dimostrazione di come rigenerare e riqualificare cambia in positivo la vita delle persone, favorendone la socialità, favorendo soprattutto opportunità per i giovani di lavoro e di una migliore qualità della vita. Quindi noi ci sentiamo la responsabilità, avendo ricevuto già riconosciuti importi importanti di PNRR, ci sentiamo la responsabilità di utilizzare al meglio, direi bene, benissimo, queste risorse proprio per dare questa risposta a problemi che la città evidenzia, ma perché è necessario anche cogliere l'occasione per raggiungere un'innovazione sociale e non solo edilizia o di opere.
Assolutamente, pubbliche. Certo, Delia, sì, perché poi questo, c'è una partita nella partita, no? Quella del PNRR, poi quella cosa la misuri subito nell'amministrazione di un comune, o da una parte o dall'altra,
sì,
insomma.
Sì, anche nella capacità di eleggere, cioè eleggere sindache, sindaci capaci poi, no, di gestire queste risorse, perché appunto non è solo edilizia, è anche proprio idea, cioè visione del tuo comune, del territorio, infrastrutture sociali, idea appunto di progetti che guardano anche alla vocazione territoriale del proprio comune. Credo che sia una grandissima occasione che noi non possiamo assolutamente mancare, quindi sarebbe un delitto, anche perché comunque una parte è indebitamento, e anche nei confronti delle future generazioni noi non possiamo non approfittare del PNRR esattamente per fare quelle transizioni, e nello stesso tempo che il PNR contiene, ma nello stesso tempo creare occupazione.
Assolutamente. Volevo chiedervi una cosa, partendo da Delia per arrivare a Patrizia Manassero. Ha fatto molto discutere questa scelta della Lega a Verona, no? di scrivere al capofamiglia chiedendo un voto, la riconferma del sindaco uscente Sboarina. Delia, lei come
questa
l'ha letta?
Questa parola pensavo fosse scomparsa definitivamente dal vocabolario italiano. Nel 75 è stato scritto il nuovo diritto di famiglia, capofamiglia, cioè la famiglia è un luogo paritario in cui i coniugi hanno uguale, no? Dignità, l'aveva già detto la Costituzione, ma è il segno di una cultura che si nasconde dietro parole come la famiglia naturale, e che in testa ha le gerarchie, e secondo me è una cultura fortemente sessista. Perché guarda caso poi il capofamiglia in genere è l'uomo, e non è un caso che questo paese fatica, nonostante le sentenze della Corte Costituzionale, a fare la legge sulla trasmissione del cognome materno. Sono molto contenta che il tema sia stato riproposto dalla nostra capogruppo in Senato, e lei è la prima firmataria della nostra proposta di legge, e spero che alla ripresa la Commissione Giustizia del Senato cominci questo cammino.
Certo. Patrizia Manassero.
Ma provo a raccontarla così, la lettura che posso dare. Qui a Cuneo, con la mia candidatura, diciamo che in questa tornata elettorale le candidate donne sono tre, altre due oltre me. Naturalmente noi stiamo lavorando e auspichiamo di vincere, di portare veramente una sindaca a Cuneo. Questa è il lavoro, la conquista delle lotte, delle battaglie di moltissime donne in modo anche trasversale, e da anni e anni. Però come ci ha detto Enrico Letta quando è stato qua a sostenere appunto la mia candidatura, nel 2022 non è più una notizia, no? Che una donna possa essere sindaco, certo, di una città, capoluogo di provincia di 56.000 abitanti. E io questo lo sento non per sottovalutazione della questione, ma perché viene riconosciuta naturalmente l'esperienza amministrativa, l'esperienza politica, la vita molto vissuta all'interno della mia città. Detto questo, i passi da fare sono ancora tanti, tantissimi. Devo dire che qui a Cuneo noi abbiamo vissuto sabato scorso un primo Pride portato dai giovani, dalle associazioni LGTB di questa provincia, partecipatissimo. E il centrodestra ha trovato ragione di proposta nella città, come unica ragione la critica della mia presenza all'interno come diciamo così sfascia famiglie o interprete di una lettura dei rapporti uomini donne, della differenza, ma del rispetto di genere, del rispetto di tutte le declinazioni anche, no, della composizione delle famiglie, ha trovato ragione di battaglia politica veramente partite a mio parere sciocche, perché sono fuori tempo rispetto invece al bisogno che le nostre città hanno di permettere a uomini, donne e a chiunque abbia voglia di partecipare, di farlo senza costringere all'interno di visioni che sono decisamente obsolete e che nella realtà neppure i più conservatori poi riconoscono.
Certo. Senta Manassero, gli ultimi 30 secondi, a un'elettrice o un elettore ancora indeciso, lei che cosa direbbe oggi per votarla sindaca di Cuneo?
Ma direi questo, mettiamo a disposizione della città la conoscenza della storia amministrativa e sociale di questa città, ma con una visione lanciata a raso verso il futuro. È un obbligo che abbiamo rispetto a chi ci ha lasciato una tradizione amministrativa onesta e corretta, ed è un obbligo che abbiamo rispetto alle future generazioni di vedere appunto utilizzate una stagione straordinaria di risorse che difficilmente si ripeterà a breve, per preparare la città ad affrontare le sfide e dar loro le risposte che si attendono.
Ricordo che lo sfidante del centrodestra si chiama Franco Civallero, questo lo esatto. Dico insomma per i meno attenti. Naturalmente chiedo anche a lei, Patrizia Manassero, ci risentiamo lunedì in occasione dello speciale di Radio Immagine a partire dalle 17.
Va benissimo, grazie.
In bocca al lupo, presto, ciao, buon lavoro.
Ciao. Grazie, ciao a tutti.
Arrivederci, grazie, arrivederci. Delia, siamo arrivati quasi al termine. No, volevo tornare sul discorso campo largo, no? Perché poi saranno anche un po' le prove generali in vista delle regionali dell'anno prossimo, immagino.
Sì, volevo solo dire una cosa, sì, riprendendo una cosa che ha detto Patrizia Manassero. Questa cosa del Pride è molto indicativa, perché dovrebbe essere una festa di tutti.
Certo.
Cioè dovrebbe essere un appuntamento non di schieramenti, ma dovrebbe essere. Però questo paese non c'è la cultura anche per questo, se no avremmo approvato il DDL Zan, no? Cioè, alcuni
certo.
Non avrebbero gioito in quel modo al Senato per la mancata approvazione. Domani c'è il Pride di Roma, io sarò al Pride, il Partito Democratico ha aderito a tutti i Pride in questo mese del Pride. È un pezzo importante dell'idea di Italia e di società che noi abbiamo, quello del riconoscimento della ricchezza, delle differenze e dell'amore, altro che sfascia famiglia, parliamo di amore, cioè di tanti modi di amarsi delle persone. Quindi credo che sia una cosa importante, penso che questo sia dentro anche il campo largo,
certo,
no? Cioè, noi siamo appunto in queste amministrative, ma lo siamo state anche in scorsi appuntamenti. Questa volta sono, mi sembra, più del 70% le amministrazioni in cui andiamo al voto con un'alleanza importante anche col Movimento 5 Stelle, ma poi dico non solo, perché io soprattutto, ma non solo, io lo credo anche guardando all'appuntamento delle politiche e appunto al percorso dell'Agorà, come ho già detto, io credo che quando parliamo di campo largo dobbiamo andare oltre una visione politicista della politica e pensare, perché noi dobbiamo anche rimotivare chi non è più andato al voto, chi non vota, no? Cioè offrire dei canali di partecipazione diversi, e tante liste civiche, tanto civismo che vive nelle città, è importante che abbia una sua rappresentanza politica anche diretta.
Assolutamente.
E in queste coalizioni c'è anche questo.
Sì, quello lo si fa anche scegliendo alcuni temi, no? sui quali battersi, sui quali misurarsi. Va bene, senta, lei non se la sente di fare una previsione in vista del voto di domenica? No, ci fermiamo qua insomma.
No, io penso che sono successe delle cose importanti, anche in città dove noi eravamo molto deboli e isolati, perché certe volte ci siamo anche autoisolati, no? Oppure avevamo perso malamente 5 anni fa. E quindi io dico che ci sono ottime possibilità di andare al ballottaggio in tanti luoghi, e poi il ballottaggio è un'altra partita, cioè si ricomincia. E in ogni caso io dico anche che quello che è successo va tenuto, cioè sono processi politici.
Ah, assolutamente, cioè... Senta, mi dice solo una cosa, guardando alla Sicilia, le fa impressione insomma che personaggi come Dell'Utri, Cuffaro siano tornati in qualche modo protagonisti di questa campagna elettorale? Penso a Palermo, naturalmente.
Sì, molte cose fanno impressione della Sicilia, questa che è terribile, il fatto che la giunta regionale continui a non fare la doppia preferenza di genere, facendo finta, perché lì si andrà a votare in autunno e noi abbiamo chiesto al governo anche di intervenire come fece con la Puglia, cioè, però c'è un clima, c'è una preoccupazione, no, oggettiva sul ritorno del rapporto tra mafia e politica, e importante, quindi penso che anche lì si gioca una partita molto molto rilevante,
che noi racconteremo lunedì nel nostro speciale con Radio Immagine a partire dalle 17. Onorevole Delia, l'aspettiamo in studio lunedì prossimo,
bene,
ci sarà anche lei, perfetto, benissimo, sono contento. Un ringraziamento a Cecilia Delia, così come a Ilenia Daniele alla parte tecnica, Silvio Garbini per quanto riguarda il lavoro allo streaming. Buon ascolto.